Vergine della Visitazione, prega. Siamo giunti al termine di questa serie dei sabati mariani, di quest'anno 2007-2008, con una coincidenza di singolare bellezza e importanza. Oggi è la festa della Visitazione, festa mirabile, dove la Vergine diventa lei stessa protagonista della parola di Dio. Beata colei che ha creduto, accolta con fede, diventata carne delle sue carni, benedetta tu, benedetto il frutto del tuo grembo. È diventata canto, l'anima mia, magnifica il Signore. Festa che anche i protestanti hanno conservata per il suo grande spessore evangelico e per la proposta che essa conserva sempre, anche per loro, in quell'atteggiamento di fede all'unica parola di Dio scritta che loro conservano e venerano e alla vita di fede che la parola di Dio sempre genera e rigenera nella comunità dei credenti. Festa dunque della Visitazione. Sotto, possiamo dire quasi in penombra, sarebbe la memoria anche del cuore immacolato di Maria, all'indomani della grande solennità che ieri abbiamo celebrato del Sacratissimo Cuore di Gesù. E quindi un richiamo al cuore immacolato e alle apparizioni che la Vergine ha dato ai veggenti, soprattutto di Fatima, invitandoli a venerare il cuore immacolato e a collaborare con lei per la salvezza di tutta l'umanità. Terzo elemento di oggi è la conclusione del mese di maggio, un cammino che ormai da secoli è sempre stato donato a Maria nella Chiesa Cattolica in ogni luogo della terra. E questa sera il Papa a San Pietro, a conclusione appunto del mese di maggio alle ore 20, reciterà in San Pietro il Santo Rosario coi fedeli, cosa che di consueto faceva nei giardini vaticani, troppo ristretti ormai per accogliere tanto afflusso di gente che vuole partecipare col Papa a questa conclusione orante del mese di maggio in onore della Vergine. La chiusura dei sabati mariani si colloca dunque in una cornice singolare quest'anno, ma non avendo potuto, come di consueto facevamo, intraprendere un pellegrinaggio a conclusione delle lezioni e delle preghiere che durante l'anno abbiamo insieme espresso, allora abbiamo pensato di fare una breve lezione riassuntiva, per così dire, se è possibile, dell'itinerario percorso. È una bella celebrazione che ci dia la gioia anche in questa chiesa, questa basilica di Santa Maria Invialata nel cuore di Roma, di partecipare a tutto il culto mariano che oggi si esprime entusiasta in tutta la Chiesa. Siamo dunque giunti al termine di questa serie dei sabati mariani che dall'Avvento si protrae fino dopo Pentecoste. Quest'anno, dal 1 dicembre 2007 al 31 maggio oggi 2008. È la 30ª edizione dei sabati mariani, quella che abbiamo vissuta, che sono stati iniziati nel 1978 e costantemente si sono celebrati di anno in anno qui a Santa Maria in Via Lata, al centro di Roma. Sabati aperti a tutti, quanti vogliano parteciparvi per attingere sempre nuove conoscenze sulla Santissima Madre di Dio e la Madre Nostra Dolcissima, la Vergine Maria, per poi tradursi in un più profondo atteggiamento di riverenza filiale e di servizio verso di lei nel mistero di Cristo e della Chiesa, come dice il Concilio Vaticano II, a gloria del Padre. Come è tradizione, nel Centro di Cultura Mariana, che organizza e promuove e realizza i sabati mariani, ogni serie di essi, dall'Avvento a Pentecoste, si è ispirata ai documenti del Magistero ecclesiale e agli eventi particolari che segnano il cammino della Chiesa Cattolica. Così, l'anno scorso, i sabati sono stati coordinati attorno all'enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est. L'altro anno, attorno al Magistero Mariano del Papa Giovanni Paolo II, recentemente scomparso, e così via. Di anno in anno un cammino con la Chiesa per poter leggere il volto di Maria nel Magistero Universale della Chiesa Cattolica. Quest'anno l'input per organizzare la serie dei sabati che oggi si chiude ci è venuto dall'evento di prossima celebrazione, la 12ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà a Roma nel prossimo mese di ottobre e ha assunto come tema portante la parola di Dio. Ecco il tema: la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Di questa prossima Assemblea dei Vescovi non possediamo ancora, per così dire, l'ordine del giorno, la ratio definitiva, ma abbiamo sempre tenuto davanti agli occhi il primo abbozzo che è stato inviato per conoscenza e per correzioni, visione e correzioni a tutti i vescovi, cioè i lineamenta. Ed è proprio da questi lineamenta che noi abbiamo assunto il tema e il titolo di questa catena di sabati mariani che oggi si conclude con questo mio, dicevo, riepilogo e con una particolare celebrazione mariana. I lineamenta, infatti, scrivono al numero 12, là dove parlano di Maria, proponendola ad esempio di chi ascolta e vive la parola di Dio. Cito: nel cammino di penetrazione del mistero della parola di Dio, Maria di Nazaret, a partire dall'evento dell'Annunciazione, rimane la maestra e la madre della Chiesa, è il modello vivente di ogni incontro personale e comunitario con la parola, che essa accoglie nella fede, medita, interiorizza e vive. Maria infatti ascoltava e meditava le scritture, legandole alle parole di Gesù e agli avvenimenti che veniva scoprendo nella sua storia. La Vergine Maria, infatti, sa guardare attorno a sé e vive le urgenze del quotidiano, consapevole che ciò che riceve come dono dal Figlio è un dono per tutti. E la insegna a non rimanere estranei agli spettatori di una parola di vita, ma a diventare partecipi, lasciandosi condurre dallo Spirito Santo che abita nel credente. Ella magnifica il Signore, scoprendo nella sua vita la misericordia di Dio, che la rende beata perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Invita inoltre ogni credente a far proprie le parole di Gesù: beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Maria è l'immagine del vero orante della parola, che sa custodire con amore la parola di Dio, facendone servizio di carità, memoria permanente per conservare accesa la lampada della fede nella quotidianità dell'esistenza. Dice Sant'Ambrogio che ogni cristiano che crede concepisce e genera il Verbo di Dio. E se c'è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede invece Cristo è il frutto di tutti. Così si esprimono i lineamenti del prossimo sinodo dei Vescovi, tracciando l'immagine di Maria in ascolto attento, in meditazione profonda, in rapporto continuato e aggiornamento perciò quotidiano con gli avvenimenti che compongono la sua storia e la storia salvifica di Gesù. Dunque, Maria di Nazareth, a partire dall'evento dell'Annunciazione, scrivono i lineamenti, rimane la maestra e la madre della Chiesa e il modello vivente di ogni incontro personale e comunitario con la parola. Di qui la proposta dei nostri sabati mariani quest'anno: Maria, maestra e modello a servizio della parola. 24 sabati si sono succeduti col presente che stiamo vivendo per approfondire, come attraverso le facce di un prisma, la figura dolce, incantevole, biblica e profondamente umana di Maria, la Vergine Madre di Dio, la nostra Madre del Cielo. E non sarebbero bastati ad esaurire un argomento così attuale, così pressante nell'oggi della Chiesa, che vive in un mondo che si va sempre più secolarizzando e allontanando dalla parola di Dio per seguire altre parole, altri indirizzi, altre strade che non sempre vengono da Dio e non portano a Dio. Maria rimane il compimento perfetto e quindi il modello esemplare di come la parola di Dio possa e debba informare la vita personale, comunitaria e sociale, e di come essa debba diventare fonte da cui attingere l'infa quotidiana, la novità del Vangelo, per incarnarla nell'oggi della storia. Fin dall'inizio il sabato mariano è stato celebrato il pomeriggio di ogni sabato dall'avvento a Pentecoste, dalle ore 16 alle ore 18, con una lezione di apertura tenuta da professori di Atenei e facoltà teologiche e ecclesiastiche romane e seguita da una adorazione comunitaria del Santissimo Sacramento, quasi prolungamento del cenacolo, dove gli apostoli erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. Nel preparare questi momenti oranti di ogni sabato sono state di insostituibile aiuto e suore figlie della Chiesa, della comunità Mater Unitatis, di Santa Maria Invialata, a cui va il nostro grazie sincero e fraterno. Le lezioni quest'anno sono state dettate da vari professori di diverse università e centri di studio ecclesiastici. Tre di essi appartengono a sacre congregazioni romane, anzi, il segretario della massima congregazione, la Congregazione per la Fede. Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato ha aperto personalmente i sabati mariani con una lezione introduttiva e di orientamento mariologico attuale. Maria, madre e discepola, al servizio della parola, oggi. 11 professori della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma hanno preso parte ai nostri sabati mariani, tra cui 2 donne insegnanti rispettivamente Sacra Scrittura e Pietà Popolare. 2 professori della Pontificia Università Gregoriana, Monfortani, sono stati presenti con noi, che pure insegnano al Marianum. 2 professori della Università Pontificia Salesiana, 2 della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, 1 dell'Accademia Anfolziana di Roma, già preside, 1 pastore valdese della Facoltà Teologica Valdese di Roma, 1 liturgista monfortano che è sempre presente alle trasmissioni radiofoniche sia della Radio Vaticana che di Radio Maria, una professoressa laica. Dunque, un prisma di partecipazione varia e una qualificata presenza di insegnanti e di professori. Il nostro grazie sincero a tutti per l'amore con cui hanno accettato l'invito e per la competenza con cui hanno svolto i temi prescelti. E un grazie a tutti voi. In questo anno che abbiamo trascorso, non sempre così numerosi, talvolta meno, sacerdoti, religiosi, religiose, laici, laiche, che con la vostra partecipazione ci avete incoraggiato a proseguire per 30 anni e anche quest'anno, in una iniziativa che è il comune nostro impegno d'amore alla comune madre, la Vergine Maria. Tante volte ho detto, noi formiamo quasi un piccolo cenacolo nel quale, come gli apostoli ieri, guardiamo il volto e la dolce espressione della nostra madre per imparare da lei, ci ricorda Giovanni Paolo II, il nostro cammino di fede, perché lei ci ha preceduto non soltanto nel tempo, ma nella qualità della sua risposta di fede ad ogni parola di Dio e a ogni invito della volontà del Padre. Un grazie singolare e profondo dal cuore a Radio Mater e al suo fondatore Don Mario, che puntualmente ha trasmesso di sabato in sabato, in orario appropriato, ogni nostra relazione mariana, aprendo spazi di audizione ben più vasti del nostro spazio ristretto di Roma. I settori che i vari relatori hanno affrontato coprono quasi tutti i campi della mariologia. Ovviamente, trattandosi di Maria maestra e modello al servizio della parola, primaria importanza ha avuto l'aspetto biblico. Poi si sono succeduti, sempre attorno a questo tema, i vari settori, quello patristico, quello liturgico, quello morale, quello antropologico e spirituale. Un posto d'onore ha avuto, doverosamente, il Magistero Pontificio, specialmente del nostro Papa, Benedetto XVI, e la esposizione teologica sulla Madre di Dio. Passando ora a uno sguardo di insieme, sia pure sommario e imperfetto, possiamo di Maria, davanti alla parola di Dio, cogliere due grandi aspetti che sono stati proposti e in certo qual modo sbriciolati a noi come alimento per la nostra meditazione e l'approfondimento mariologico. Primo aspetto, il personale rapporto di Maria con la Divina Parola, sì da diventare lei un'icona irraggiungibile, è un compimento il più perfetto possibile di coloro che si accostano a Dio per ascoltarne e viverne ogni parola. Quindi Maria nella sua persona, nel suo rapporto, nel suo vivere, lei stessa che è stata in certo qual modo artefice della parola di Dio del Nuovo Testamento e compartecipe con Cristo, parola incarnata. Il secondo aspetto, quello esemplare, il suo esempio che diventa modello e ammaestramento sempre, anche oggi, per tutta la Chiesa e per ogni singolo fedele nell'ascoltare la parola vivente di Dio, nel farne tesoro di sapienza, nel viverla con fedele testimonianza, nell'annunciarla con coraggio. Ecco allora i due aspetti in breve che con voi vorrei percorrere, quali sono stati proposti in questi sabati mariani. Primo, Maria e la parola di Dio. Possiamo dire che tutto il percorso della parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, è stato preso in esame per mostrare come Maria sia realmente nel cuore della parola del Padre dettata ieri e nella parola del Vangelo vissuta anche da lei interamente e trasmessa alla Chiesa. Infatti, Maria è una donna ebrea, è figlia di un popolo, lo ascoltiamo tante volte nel Deuteronomio, che è amato da Dio e prescelto da Dio, ha come scopo e come unica condizione quella di ascoltare la parola di Dio, farne memoria, testimoniarla e viverla con fedeltà. Qui abbiamo avuto una grande lezione di un biblista celeberrimo, il padre Serra: Maria, figlia di Israele, popolo dell'ascolto e della parola. Possiamo dire che la sua condizione nativa la predisponeva già ad essere nel popolo di cui faceva parte in ascolto perenne della parola di Dio. Ma vorrei aggiungere due elementi che non sempre sono stati sufficientemente esposti. Il primo, lo Spirito Santo, maestro nel leggere l'Antico e il Nuovo Testamento, colui che ispira le Divine Scritture, viveva in lei, la possedeva così profondamente da esserne il maestro insostituibile, per cui le parole che ascoltava pronunciate nella sinagoga, nel tempio, dai rabbi, oppure le parole di Gesù e gli eventi del Signore, immediatamente prendevano quel contorno e quella profondità che solo lo Spirito Santo fa leggere e capire. Maria, la piena di grazia, la piena di Spirito Santo, ha potuto perciò percorrere, quasi vertice di Israele, quello che tutto Israele come sposa di Dio avrebbe dovuto diventare, la creatura dell'ascolto amoroso, la creatura del dono fedele di sé al progetto di Dio amore. Possiamo qui sottolineare un elemento che non tante volte è stato così, diremmo, sottolineato dai relatori, e cioè come, ma invece è stato messo in primo piano dal nostro Pontefice. Maria, abituata a leggere l'Antico Testamento, era capace di capire anche il volto futuro del Messia che tutti attendevano, quel volto che non era di una regalità caduca per il tempo presente, ma era il volto di colui che, inviato dal Padre, veniva a donare la benedizione promessa ad Abramo per tutti i popoli, ma a redimere il genere umano caduto nel peccato e oppresso dal male. E le grandi profezie perciò di Isaia e degli altri profeti e le prefigurazioni misteriose dei riti sacri di Israele parlavano al suo cuore di colui che sarebbe venuto non solo come inviato di Dio, ma come Salvatore, l'uomo del dolore, l'uomo che avrebbe subito il martirio dell'ubbidienza a Dio per riportare i dispersi figli di Dio e ricondurli all'amore del Padre. E lei, vera città di Dio, vera arca dell'alleanza, luogo dove Dio ha scritto, o meglio, tavola viva dove Dio ha scritto le sue parole col dito dello Spirito Santo, lei sola era capace di capire questo che i profeti preannunciavano da lontano. Benedetto XVI ci ricorda proprio nella sua enciclica Deus Caritas Est che Maria era di casa nella parola di Dio, vi entrava e vi usciva con la naturalezza con cui uno entra ed esce dalla propria casa. E lei stessa poteva dire che le sue parole erano, il Papa ce lo ricorda, le parole di Dio, perché Maria parlava e pensava con la parola di Dio. E la parola di Dio diventava parola sua, e la sua parola nasceva dalla parola di Dio. E in tal modo il suo modo d'agire, e prima ancora i suoi pensieri, erano in sintonia con Dio, anzi, coi pensieri di Dio, con il volere di Dio, e il suo volere era ciò che Dio voleva, era diventata parola vivente, incarnata nel cuore, prima di dare spazio all'eterna parola fatta carne delle sue carni. Il giorno dell'Annunciazione, questa creatura già così piena della parola di Dio, così capace di capire ogni desiderio del Padre dei Cieli, abbracciando, ci hanno ricordato i relatori, citando un testo del Vaticano II, con tutto l'animo e senza peso alcuno di peccato, la volontà salvifica del Padre, in quel momento, accogliendo l'annuncio dell'angelo, divenne la Madre di Gesù, parola incarnata. Il Verbo si è fatto carne e ha posto in lei la sua dimora. Né mai uscirà da lei, sì, secondo la carne lo darà la luce a Betlemme, ma nel suo cuore, dirà Sant'Efrem, inciderà la sua divina presenza in modo indelebile. Maria è il luogo dove il Verbo ha posto spiritualmente, oltre che secondo la carne, la sua perenne dimora. Ha posto la tenda in lei. Ma non è così semplice. I lineamenti ci parlano di questa parola fatta carne come punto cardine dell'annuncio e come realizzazione di una storia e per così dire inizio di una nuova storia per tutta l'umanità, perché l'Antico Testamento non si può leggere se non alla luce del Nuovo, e gli eventi antichi prendono significato dall'unico evento, il sacramento vivente che è Cristo, parola incarnata, parola oblativamente sacrificata sulla croce, parola risorta per noi e che riempie di sé tutta la storia dell'uomo e del cosmo. Quindi tutto si può leggere solo alla luce del Verbo fatto carne, anche Maria. Il primo istante, per così dire, si è creata una sintonia d'amore tra il Verbo e lei. Il sì del Verbo al Padre per venire a salvarci e assumere sacerdote nel grembo della Madre, sommo ed eterno, la nostra natura e offrirla in sacrificio. E il sì umile di quest'umilissima fra tutte le creature a Nazareth, un sì palpitante d'amore, come ci ha ultimamente ricordato, genitomi catatorima suo che mi avvenga secondo la tua parola. Un sì palpitante d'amore a Dio che per amore scendeva a farsi carne delle sue carni e fratello a tutti noi. E allora ecco che il fiat del Verbo è in sintonia col fiat di Maria ed è prolungato da ogni fiat della Chiesa, come ci ricordano i pontefici, perché al fiat della Vergine corrisponde tutto il sì della Chiesa nella fedeltà al Signore, nella celebrazione sacramentale, nella testimonianza operosa d'amore a tutti i fratelli, nel quotidiano della vita e nell'impegno missionario. Ed ecco allora Maria davanti alla parola fatta carne delle sue carni. In quel momento non è più la madre. È la madre, sì, ma è una madre che pian piano e sempre più profondamente si scarnifica per diventare collaboratrice di una nuova maternità che il Figlio è venuto a instaurare, il regno di Dio nel mondo. E allora tutti ci hanno parlato di questa fatica di fede con la quale la Vergine, anche lei, ben più di noi, ha camminato, scusate la parola che faccio così breve con l'accusativo, a questa fatica di fede con la quale ha camminato la parola di Dio, rendendo la vita della sua vita, itinerario del suo progressivo andare avanti nell'oscurità del compimento, pur avendo ricevuto dall'angelo la grande profezia del futuro, ma lei doveva passare giorno dopo giorno. Ed ecco allora le relazioni che si sono succedute a parlarci della solitudine di Maria e della sua compagnia con la parola di Dio, oppure Maria, il silenzio e l'attesa, una creatura che accoglie e poi anche lei attende che tutto si compia nel quotidiano fino all'ultimo compimento, inaudito, inaccettato dagli apostoli e dagli altri, da lei solo creduto e vissuto il compimento della croce. Il suo grande itinerario dunque, che ha tracciato la strada a tutti noi come discepolato, oh sì, beata, ce l'hanno ricordato diversi relatori, beata per essere stata la madre del Verbo fatto carne, beato il grembo e beate le mammelle che t'hanno allattato. Ma più beati coloro che hanno ascoltato, ascoltano e vivono la parola di Dio nella obbedienza di fede, fino in fondo, senza tentennamenti, senza dubitare, senza venir meno, mai, l'assoluta fedeltà in comunione perfetta col Figlio. Maria beata per essere discepola dell'eterna parola. Questa beatitudine dunque l'ha vissuta giorno dopo giorno per 33 anni. E allora ecco la frase che ci è stata ricordata ancora, questa frase dell'ubbidienza della fede che è diventata anche per lei quasi una notte oscura nell'attesa che splenda radioso il giorno ultimo del Signore in cui tutto si fa chiaro, quando risorgendo dai morti potrà manifestare a tutti il progetto del Padre realizzato già nelle sue piaghe, nel suo cuore aperto, nella sua oblazione consumata in croce. Testo fondamentale che ci è stato necessariamente quasi di guida è stato il testo di Luca 2, 19 e 51, i due passi della Sacra Scrittura che ci parlano di Maria che ascoltava ogni parola, le parole che venivano dette, gli eventi che si compivano, che erano tutti parola del Dio vivente, fatto carne da lei, di Dio che viveva e scriveva il nuovo Vangelo accanto a lei. La sua attenzione profonda e la sua meditazione, il suo confrontare il presente con le profezie, il suo attendere il futuro, il suo camminare con Cristo come discepola, perfetta, attenta, silenziosa, qualche volta anche lei, non capace di poter comprendere fino in fondo le profondità abissali del mistero che viveva accanto a lei e che si stava aprendo per tutti noi. Testo privilegiato dunque, Luca, capitolo secondo, 19 e 51, due passi, dove Maria ci viene presentata da sola, che conserva nel cuore come in uno scrigno le parole di Dio, le parole del Verbo, gli eventi suoi, e ne illumina il quotidiano della vita e la capacità di diventare portatrice d'amore là dovunque si fa presente. Ecco allora la figura di Maria che ai piedi della croce ricorda, il Papa ce lo dice nell'ultima enciclica, le parole dell'angelo. È l'ultimo ricordo che la sostiene. Sembra tutto finito, dice il Papa nella Spe Salvi. Tutto è fallito quanto l'angelo aveva preannunciato con colori grandi e potenti. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Eccolo ora, fallito, inchiodato in croce come l'ultimo malfattore della terra, quel delinquente, dicevano a Pilato i sacerdoti, quel delinquente, quando viveva, ha detto: io risorgerò, metti le guardie al sepolcro, che non lo rubino. E dopo si faccia una peggiore manifestazione o propaganda di quella che è stata fatta finora. Fallito dunque era tutto? No. L'angelo le aveva detto: non temere, Maria. E lei davanti al fallimento di Dio, e credeva che era suo Dio, e credeva che moriva davvero, ma sapeva che da quelle piaghe, ci ricorda Sant'Ambrogio, sarebbe scesa la salvezza del mondo. Maria rimane in ascolto di quella parola, conservata gelosamente, è diventata, per così dire, metro di misura, conforto e sostegno del suo pellegrinare nella fede. E la seconda parola, il suo regno non avrà fine. E quale regno? Se inchiodato in croce gli hanno messo sulla testa anche come beffa la scritta: Gesù Nazareno, re di Israele. Quale regno? Ma proprio da quella croce dove tutto sembrava fallito, il Papa ci ricorda che nasce la nuova comunità. Donna, ecco il tuo figlio. Tutti redenti dal sangue di Gesù. Tutti gli uomini di tutta la storia, raccolti in uno nel suo corpo immolato, donati a lei come madre, che diventa la madre della Chiesa e di tutta la famiglia umana. Ecco che comincia il regno di Dio, che pian piano si dilaterà e raggiungerà tutti i confini della terra e tutte le dimensioni della storia del mondo. Donna, ecco il tuo figlio. Allora la vediamo nel cenacolo, è la madre del nuovo regno di Dio, del piccolo seme, destinato a diventare albero grande e a raccogliere tutti i popoli nell'unico eterno popolo di Dio. Maria è la parola di Dio, ho dettato, ascoltata con fede, custodita con amore, vissuta fino alla suprema oblazione del sacrificio, condivisa con i fratelli del suo figlio Gesù, gli apostoli e i discepoli, diventata per lei urgenza d'amore per portarlo sulle strade del mondo e per offrirlo anche in sacrificio per i peccati e l'espiazione di tutta l'umanità. Il secondo aspetto lo accenno appena. Maria, maestra e modello di vita e di annuncio. Altre relazioni ci hanno portato questo aspetto e lo hanno sottolineato e con incisività. Voglio indicarne solo due dimensioni. La lectio divina e l'annuncio della parola. La lectio divina. Maria ci è modello di come compiere la lectio divina. Ce l'ha ricordato il professore Dal Covolo con una sua splendida relazione. Tutti ce l'hanno ricordato, almeno così indicativamente, ma in modo espositivo, in modo appropriato, ce l'ha ricordato il professore Enrico Dal Covolo salesiano nel custodire, nel confrontare Maria che custodisce, che confronta ogni parola, ne fa l'esegesi, la scava, la rumina e poi ne fa, per così dire, vita della sua vita, trasporto del suo cuore, presenza operante nella sua quotidianità, nel silenzio, nella preghiera e nell'attività. Ed ecco allora le varie componenti, la lectio divina, Maria che guarda, che ascolta, che legge. Poi la meditatio, Maria che medita interiormente, che custodisce approfondendo, che scava come pozzo senza fine le profondità di ogni parola. Poi la oratio, Maria che diventa l'orante della parola. Ce lo ha ricordato anche il testo dei lineamenta, che Maria è diventata l'orante della parola, parola pregata, parola diventata preghiera, non vocale, ma una preghiera che si innalza, un magnificat a Dio, un canto di lode, di benedizione e un'umile impetrazione di grazia, come alle nozze di Cana, e preghiera che diventa, dopo la contemplazione, una attività. Fate quello che egli vi dirà, è il testamento che ci ha lasciato. Lei che sa cosa vuol dire fare la parola di Dio, cosa vuol dire ubbidire ad ogni cenno di Gesù, e non sempre è facile ubbidire a Gesù, sa cosa vuol dire, anche quando chiede l'impossibile, quello che umanamente parlando sembra inaccettabile, che alla ragione nostra sembra assurdo. Qualunque cosa vi dice, fatela. E i servi delle nozze di Cana, il Papa ce lo ricorda, i servi delle nozze di Cana fanno. Sembrava quasi che il Signore si fosse distanziato dalla madre, ma la madre ha rapportato e riportato tutti a Lui. Fate qualunque cosa vi dice. E prendono allora l'acqua dal pozzo, riempiono fino all'orlo le idrie e prendono i catini e le anfore e le portano in tavola e l'acqua si muta in vino non dubitate mai della parola di Lui. Egli è il fedele, il potente, il fratello, il santo. E allora il secondo aspetto, finisco, l'annuncio della parola. Annunciare la parola. È dovere della Chiesa. Andate, predicate il Vangelo a tutti i confini e a tutte le genti. La Chiesa missionaria come Maria. Maria che, come oggi nella giorna della visitazione, sollecitata dalla parola che porta appena appena incarnata in lei, in quegli stessi giorni appena concepita, la sollecita già, è Cristo che viene, è Cristo che si dona, è Lui che attraverso Maria vuole irradiare la grazia della sua presenza e il dono dello Spirito Santo. E sale sollecita, senza guardare fatiche, verso i monti, sale a portare Cristo e il suo umile servizio di serva di Dio all'anziana parente. Cristo a Giovanni, il servizio alla vecchia madre. Ma ambedue i servizi si sposano in uno e al suo saluto sobbalza di gioia nel grembo materno, impazzendo di gioia il bambino. E la madre, riempita di spirito, proclama la grandezza di questa sua umile parente. Come mai la madre del mio Signore è venuta a me? Ma lei si fa serva della parola e serve per 3 mesi. Nella umiltà dei servizi quotidiani, la sua vecchia, anziana parente, e prepara tutto e diventa perciò serva portando Cristo, serva donandosi per amore ai propri fratelli. L'esempio della madre sia per noi codice di vita e norma d'amore. Questa è la chiusura che facciamo di questa catena dei sabati mariani, dove la parola di Dio, primato assoluto nella vita del cristiano e della Chiesa, deve diventare, come in Maria, incisività di vita, testimonianza aperta senza paure, messaggio donato con tutto l'amore e in nome di Dio, farci come lei, datori della parola, per costruire un mondo nuovo secondo Dio. Grazie.